Sul tavolo ci sono due questioni grosse, tutte e due legate allo sfruttamento delle risorse petrolifere. Una è lo status dello stato di Abyei, che è uno stato confinante tra Sud Sudan e Sudan, del quale non è ancora stata definita l'appartenenza, ma che è ricchissimo di risorse petrolifere. La seconda è le royalties che il Sud Sudan deve pagare al Sudan per poter esportare il proprio petrolio. Il Sud Sudan non ha uno sbocco al mare, quindi deve per forza convogliare il petrolio in un oleodotto che poi raggiunge Port Sudan e da Port Sudan attraverso il Mar Rosso può essere esportato nel resto del mondo. Il nodo vero è quanto deve pagare di royalties al Sudan per ogni barile esportato. Questo è un nodo importantissimo perché da questo dipende anche il futuro stesso del Sud Sudan.
Sappiamo che stiamo parlando, nel caso del Sud Sudan, di uno dei paesi più poveri del mondo. In che modo potrebbe affrontare la spesa del passaggio per poi comunque rientrare dei soldi?
Le ipotesi sono due. O continua a servirsi di questo oleodotto o ne costruisce uno nuovo, che invece di andare a nord viaggia verso sud. Di questo si è anche parlato, l'ipotesi è quella di creare un oleodotto che dal Sud Sudan porti il petrolio fino al Kenya e in questo potrebbe essere avvantaggiata anche dal fatto che l'Uganda in questo momento anch'essa sta creando delle infrastrutture perché in Uganda è stato trovato petrolio nel lago Alberto e anche l'Uganda come il Sud Sudan non ha lo sbocco al mare, quindi anche per lei è necessario trovare un accordo con i paesi confinanti, nel caso dell'Uganda, con il Kenya o con la Tanzania, per poter esportare il proprio petrolio.
Sembra una situazione abbastanza difficile da sbrogliare e rimane il fatto però appunto che il Sud Sudan è un paese in ginocchio economicamente.
Certamente, perché il Sud Sudan è lo stato più giovane del mondo, è nato nel 2011, ma già nel 2013 è scoppiata questa guerra civile tra il presidente Salva Kiir e il suo vice Riek Machar. Questa guerra ha messo in ginocchio il paese, uccidendo migliaia di persone, bilancio difficile anche da fare, ma soprattutto costringendo centinaia di migliaia di persone a fuggire dalle proprie abitazioni per o andare in altre regioni più tranquille o addirittura recarsi all'estero. Quindi il paese in questo momento è a un punto zero, cioè deve ripartire da zero per creare un minimo di benessere per la propria popolazione.
A questi colloqui con Khartoum la Giuba ci arriva più forte sicuramente di poco tempo fa, perché se non altro è stato dato vita adesso a un governo di unità nazionale che ha rimesso la pace tra Salva Kiir e Machar.
Sì, si è creato questo governo di unità nazionale in cui Riek Machar è stato nominato vicepresidente. Quindi questo dovrebbe dare maggiore stabilità politica al paese, certamente una maggiore unità soprattutto nei rapporti con i paesi confinanti. Teniamo presente una cosa, che questo governo è certamente un passo in avanti, però non è detto che risolva completamente i problemi sul territorio, perché molte milizie che pure rispondevano in senso generale al presidente e al vicepresidente, poi di fatto si muovono sul territorio in modo autonomo e quindi potrebbero ancora creare instabilità in un prossimo futuro.